Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 minuti la linea alla redazione. Restano ancora gravi le condizioni del 18enne accoltellato in un centro di accoglienza straordinaria in Viale Corsica a Firenze, ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi. E dopo l'accoltellamento di sabato, il centro per minori non accompagnati diventa oggetto di polemiche e inchieste, ma l'ultimo episodio è solo la punta di un iceberg, di una situazione fuori controllo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il CAS per minori non accompagnati a Firenze in Viale Corsica è diventato sempre di più un problema e l'accoltellamento di sabato è solo il sintomo di una questione che richiede con urgenza un nuovo approccio. Un migrante di origini tunisine è stato accoltellato come vendetta dopo una rissa. Le sue condizioni destano molta preoccupazione, come quelle dei minori non accompagnati in Italia e in Toscana. Al centro dell'orologio di Viale Corsica a Firenze si ripetono da mesi aggressioni agli operatori, sequestri di spranghe e coltelli. Ora c'è un'indagine aperta per tentato omicidio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento della Polizia Municipale di Firenze è stato infatti molto complesso ed ha riguardato una rissa che ha visto coinvolti ragazzi del centro, ragazzi esterni al centro e ragazzi che nel centro ci stanno in maniera abusiva. Il tema dei minori non accompagnati è un tema molto complicato che vede i minorenni spesso doppiamente vittime, anche delle loro famiglie di origine che li spediscono letteralmente a fare il viaggio della speranza per assicurarsi un futuro migliore. E tutti sembrano avere un destino segnato, sono il bacino di reclutamento privilegiato delle criminalità organizzate, dal CAS allo spaccio, dallo spaccio alla tossicodipendenza, dalla tossicodipendenza a Sollicciano e poi dice che qualcuno si suicida anche. La questione va affrontata con sistemi tutti nuovi, a parcheggiare e a non far fare niente in un centro per minori non accompagnati, invece di rendere parte attiva della società la meglio gioventù nordafricana, significa solo confrontarsi con un circolo vizioso dannoso per tutti.
Se ci sono minori problematici, dobbiamo pensare a soluzioni nuove per cercare di andare a intervenire, lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, in merito alla vicenda del giovane accoltellato nel centro di accoglienza in Viale Corsica. L'accaduto ha colpito non solo gli operatori sociali, ha proseguito la sindaca, ma anche la Polizia Municipale e i nostri operatori delle forze dell'ordine. Da parte nostra va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. E questa mattina si è svolto a Firenze, allo stadio Ridolfi, il giuramento dei nuovi agenti in forza alla Polizia Municipale. L'ha seguito per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, allo stadio Ridolfi una cerimonia in stile militare con la marcia, il presentant arm, gli inni eccetera eccetera per il giuramento, come dicevi, dei 100 nuovi allievi agenti della Polizia Municipale che sono entrati in servizio inizio anno, poi praticamente sono già partite le pratiche per averne entro marzo altri 100. Questo era stato quanto annunciato a fine anno scorso dalla sindaca Funaro. L'obiettivo è quello di arrivare, ha detto la sindaca, ad avere stabilmente nell'anno avere un migliaio di agenti di Polizia Municipale che sono impegnati ovviamente nelle tante incombenze che riguardano la sicurezza, naturalmente i cantieri e tutto quello che c'è da fare in termini di controllo. Stadio gremito anche perché la cerimonia prevedeva la presenza delle famiglie, naturalmente delle autorità. Per quanto riguarda l'attualità, la sindaca Funaro ha ribadito il ruolo centrale delle questioni della sicurezza nella sua agenda di mandato e naturalmente l'encomio a quello che è l'attività quotidiana e di prossimità della Polizia Municipale. Qui da Ridolfi è tutto, a te la linea.
Una volta che vengono individuate le persone, che siano loro stesse ad andare a ripulire in modo che si rendano conto di quello che hanno fatto. Questo quanto ha affermato invece Funaro, la sindaca del capoluogo toscano, a proposito dell'imbrattamento della facciata della Basilica di Santo Spirito con scritte e disegni utilizzando una bomboletta spray. Sentiamola.
Io ho già condannato ieri anche quello che è avvenuto, i nostri monumenti, il nostro patrimonio, ma io voglio dire la nostra città tutta, perché quando si va a imbrattare un muro si fa uno sfregio alla città e bisogna starci molto molto attenti. E quando accadono questi episodi la nostra condanna ci deve essere, la nostra attenzione ci deve essere. Oltretutto poi sappiamo benissimo che bisogna andare a intervenire per riportare la bellezza nei luoghi di bellezza che abbiamo. A me viene da dire che mi piacerebbe, una volta che vengono individuate le persone, che siano loro stessi a andare a ripulire, perlomeno si rendono conto di quello che hanno fatto.
Amici e parenti, la comunità di Certaldo si è riunita ieri nel nome di Mbati Mubakir, ucciso a soli 17 anni all'uscita di una discoteca a Campi Bisenzio. È solo la prima di una serie di iniziative che, promette chi gli voleva bene, saranno promosse perché la vicenda non cada nell'oblio. Rabbia e dolori in una giornata che ha contato anche le istituzioni, dal governatore Gianni al sindaco di Certaldo, e ha visto levarsi lanterne, palloncini, preghiere e un appello su tutto. Giustizia per Mati. Sandra Salvato.
Accanto a una comunità come quella di Certaldo, così numerosa, abbattendo il velo di omertà, la cosa più brutta che ci possa essere, volevo essere qui a testimoniare la vicinanza e l'affetto verso Mati e verso il dramma che ha colpito lui e la sua famiglia. Vogliamo dare il segno che c'è giustizia. Era presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ieri in piazza Boccaccio a Certaldo per la commemorazione e ricordo del 17enne ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio e che ha radunato oltre 300 persone. È un'onda di ricordi sostenuta dalla forza comunicativa del flash mob organizzato dagli amici, lì in prima fila, a esibire 5 cartelli, uno per ogni ferita mortale subita da Mati, che, è scritto a caratteri cubitali, dovrebbe essere riparata con amore, rispetto, empatia, verità e giustizia. Parole che pulsano come il desiderio di parenti e amici di non lasciare spegnere la fiamma della positività, la stessa che, dice chi lo conosceva, riusciva sempre a trasmettere. Sogni di vita troncati nell'indifferenza dell'umanità intera, replica la madre Silvia Baragatti. Possibile che nessuno abbia visto nulla, insiste Gianni, ringraziando magistratura e carabinieri che negli ultimi giorni hanno effettuato accertamenti sui cellulari dei fermati, dei Mehmeti 20 anni, Francesco Pratesi 18 e Ismail Arusi 22. Davanti al giudice hanno negato ogni responsabilità diretta nell'accaduto. Al centro dell'indagine rimangono le lame che quella notte furono distribuite come carte di un destino avverso, coltelli poi nascosti e mai trovati, a parte uno da cucina repertato sul luogo dell'aggressione in via Tintori.
È sempre più nitido intanto il quadro delle dinamiche che hanno portato alla strage dello scorso 9 dicembre. Parliamo dell'esplosione al deposito di carburanti Eni di Calenzano che ha causato 5 morti ed oltre 25 feriti. Stabilito dalla procura il punto di innesco dell'esplosione, restano da sciogliere i dubbi sulle regole di sicurezza concordate con i lavori della ditta di manutenzione, poiché quella mattina proprio in quel punto si è verificato lo scoppio. Sono orientate a questo le nuove perquisizioni di disposte dai magistrati che ora attendono la relazione degli esperti nominati per rispondere ai quesiti tecnici. I particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Nuovi sopralluoghi e nuovi sequestri. Le risposte fondamentali sarebbero contenute nei documenti e nei verbali degli accordi stipulati fra Eni e la ditta di manutenzione potentina Sergen. Per questo la procura di Prato, che indaga sull'esplosione dello scorso 9 dicembre al deposito di Calenzano, sta continuando a disporre sequestri e acquisizioni di documenti nelle sedi delle due aziende, oltre che sui dispositivi dei rispettivi responsabili della sicurezza. È attesa inoltre, nel giro di pochi giorni, a meno di una proroga che nel caso dovrebbe essere concessa dal procuratore Luca Tescaroli, la relazione dei 6 consulenti esperti di varie discipline, nominati proprio per mettere a fuoco le responsabilità di ciascuno nella strage. Al momento c'è una sola certezza: il punto esatto da cui è scaturita l'esplosione è quello in cui una squadra di operai della manutenzione stava operando. I lavoratori della Sergen erano impiegati su una linea di rifornimento, una serie di tubi che corrono sopra le corsie di carico, che era o avrebbe dovuto essere dismessa e che invece alle 10:20 di quella mattina conservava residui di carburante o ne stava pompando ancora. Da lì si è generata la fuoriuscita di liquidi e vapori infiammabili. I manutentori avrebbero svitato i bulloni di sicurezza di un tubo pieno di carburante e con questa operazione potrebbero aver innescato l'esplosione proprio per il suo riscaldamento provocato dai loro stessi strumenti. Il fascicolo d'indagine è aperto per i reati di omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le strade imboccate dagli inquirenti si uniscono dunque sulla coesistenza fra i lavori di manutenzione e le normali operazioni di carico delle autocisterne. Quali erano le regole di ingaggio per garantire la sicurezza di tutti?
Nuovo corteo di protesta dei lavoratori dello stabilimento Beko Europe di Siena contro la scelta della multinazionale turca di chiudere il sito entro la fine del 2025. La mobilitazione con circa 250 persone è partita questa mattina davanti ai cancelli dell'impianto per concludersi con un comizio in piazzale Rosselli di fronte alla stazione ferroviaria. A partecipare all'iniziativa, oltre agli operai, rappresentanti dei sindacati confederali locali, le loro sigle di categoria, i COBAS, oltre ad associazioni studentesche. Sono le 12.55, parliamo adesso di teatro, ci colleghiamo con la nostra Viola Giacalone per la presentazione e le anticipazioni del programma di Aurora di Sera 2025, conferenza stampa infatti oggi con Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Scandicci. Viola, te la linea.
Sì, Chiara, Paola Minaccioni, Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, questi sono solo alcuni tra i protagonisti di questa edizione 2025 di Aurora di Sera, ovvero la rassegna frutto della storica collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il Comune di Scandicci, che iniziò sotto la guida di Sergio Staino e che ogni anno continua a portare migliaia di persone al teatro Aurora di Scandicci, non solo da Firenze metropolitana ma anche da tutta la Toscana. Infatti quest'anno si registra un numero record di abbonati con ben 472 tessere vendute nei 10 giorni prima della chiusura della campagna abbonati, che ricordo è ancora aperta fino al 27 gennaio, quindi un segno importante di un pieno ritorno alle affluenze e di un grande gradimento delle proposte. La sindaca Claudia Sireni, che era presente alla conferenza, ha sottolineato il duplice obiettivo, diciamo, di questo festival, ovvero portare teatranti a teatro, ma anche formare un pubblico, e sicuramente ci stanno riuscendo. Anche quest'anno un programma di spettacoli che sono in equilibrio tra grandi temi di ironia, commedia, testi che intrecciano impegno civile, riflessione storica e, come al solito, una grande attenzione al tema del femminile nel mondo. Menziono giusto qualche data: si inizia lunedì 27 gennaio con Elena Lamatta. Paola Minaccioni veste i panni di un'antieroina del Novecento, ovvero Elena di Porto, la matta del ghetto ebraico di Roma, che avvertì sulle deportazioni ad Auschwitz. Poi il venerdì 27 febbraio abbiamo uno spettacolo fuori abbonamento, un progetto speciale portato avanti con la Regione Calabria, Il ritorno del soldato, ovvero un progetto dedicato a Saverio Strati, uno scrittore un po' dimenticato dalla storia, scrittore calabrese che ha vissuto a Scandicci. E ultima data che menziono, martedì 11 marzo, Veronica Pivetti porta in scena L'inferiorità mentale della donna di Giovanna Gra. Ricordo numerose iniziative di promozione come la carta dello spettatore FTS, che offre vantaggi con il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, biglietto futuro, le riduzioni per gli under 30, la carta dello studente della Toscana. Insomma, vi invito a consultare il sito ufficiale di Aurora di Sera e ti ringrazio, ti restituisco la linea.
Grazie a Viola Giacalone. Ulteriori particolari su controradio.it. Uno sguardo in conclusione al meteo: inizialmente domani molto nuvoloso sulla Toscana con deboli piogge sparse, temporanee schiarite però nel pomeriggio a partire dalla costa, con residui fenomeni nell'interno in esaurimento in serata. Venti deboli o al più moderati con direzione variabile, mari poco mossi, temperature minime in ulteriore aumento, massime in lieve diminuzione. Sono le 12.58 minuti, tra poco il City Light, poi arriva Giovanni Barbasso con Stato Brado. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.